Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Oggi parliamo del momento in cui il cinema parla anche di un'altra arte e di arti veramente sublimi, come quella di Raffaello, che è il tema del film che presentiamo oggi. Il film si intitola Raffaello, il principe delle arti, prodotto da Sky 3D, Sky Cinema e Sky Arte, e sarà proiettato la sera del 31 luglio nell'ambito dell'Isola del Cinema sull'Isola Tiberina. E noi abbiamo il piacere di avere qui in studio Cosetta Lagani, che è la responsabile direttrice artistica di questo progetto e anche l'interprete di un ruolo fondamentale, la Fornadina, appunto, nella vita di Raffaello, che è Angela Curri. Ma volevo subito domandare appunto a Cosetta Lagani la genesi di questo progetto, che non è il primo in tre dimensioni, è dedicato all'arte e all'arte appunto che è così legata proprio a Roma e al Vaticano.
Buongiorno e grazie per lo spazio dedicato a questo film, ci fa molto piacere essere qui oggi a raccontarlo. Raffaello il principe delle arti è il quarto film di un percorso che è iniziato proprio in collaborazione con i Musei Vaticani, con Musei Vaticani 3D che è stato il primo, che è continuato con successive produzioni sempre in 3D, sempre destinate al grande schermo e alla divulgazione nei cinema non solo italiani, ma anche di tutto il mondo, e sono seguiti Firenze e gli Uffizi lo scorso anno per il Giubileo della Misericordia, San Pietro e le Basiliche Papali di Roma. Con Raffaello diciamo che abbiamo voluto segnare un momento di passaggio, di ulteriore cambiamento e spingerci ancora un po' più in là, nel senso che con questi documentari d'arte realizzati con le tecnologie di ultima generazione, che quindi consentono un'esperienza visiva e narrativa emozionante di forte impatto senza precedenti, abbiamo deciso di passare dal racconto di luoghi, opere e musei al racconto di un uomo e quindi di un artista, del suo percorso umano e artistico. E questo consente, tra l'altro, la prima trasposizione mai realizzata su Raffaello Sanzio, quindi consentirà di conoscere Raffaello Sanzio uomo, Raffaello Sanzio artista, in questo percorso di crescente bellezza che parte da Urbino e poi la formazione in Umbria, il periodo fiorentino, il suo suggello ed epilogo a Roma, sia nel suo percorso, nei suoi lavori, nelle opere immortali che poté realizzare in Vaticano, che in quelle a Roma, tipo Villa Farnesina, per potenti banchieri e committenti. Cosa rappresentano questi progetti? Qual è l'idea, a nostro avviso, forte, potente e innovativa, che fondono per la prima volta in un dialogo inedito il mondo dell'arte con il mondo del cinema? E che consentono, attraverso il mondo e il linguaggio del cinema, di portare in Italia e nel mondo il patrimonio artistico italiano e valorizzarlo in un modo che non è mai stato fatto prima, ovvero da protagonista assoluto sul grande schermo.
Tra l'altro è veramente sempre più potente l'impatto che hanno questi documentari sul grande schermo, perché prima si considerava il documentario un po' un appannaggio della televisione, diciamo, non si pensava che al cinema non avrebbe funzionato. Invece poi appunto gli esempi che abbiamo già fatto e anche altri di altro genere che parlano appunto di altre arti sul grande schermo hanno un impatto meraviglioso.
E il linguaggio cinematografico che funziona applicato a queste opere d'arte, cioè non è il classico documentario, qui cambia tutto, cambia la narrazione che non è mai didascalica e divulgativa, autorevole. Certo. Ovviamente, ma anche emotiva, cioè in grado di avvicinare anche un pubblico che normalmente è meno avvezzo ad approfondire l'arte. E qui, oltre al linguaggio narrativo, cambia il linguaggio visivo, perché il cinema vuol dire tecniche visive cinematografiche molto potenti, come i carrelli, i bracci di 20 metri, elicotteri, droni, che chiaramente danno una prospettiva, e poi il 3D e l'Ultra HD danno una prospettiva e un faccia a faccia con queste opere da punti di vista inediti o in modo totalmente mai visto prima. Ad esempio, mi rimane sempre in mente il faccia a faccia con il David o la Pietà di Michelangelo, mai visti da quella prospettiva, cioè il Cristo visto dall'alto, il suo volto da semplice spettatore, da quella prospettiva e con quell'impatto, ovvero il suo volto su 11 metri di schermo cinematografico, è senza precedenti.
Certo.
E quindi probabilmente, ecco, l'unione, in questo senso prima accennavo a questo tema di dialogo tra mondo dell'arte e mondo del cinema, l'applicazione del linguaggio sia visivo che narrativo tipico del mondo del cinema, chiaramente cinema di alto livello in cui si usano tutte le ultime tecniche
sì.
a disposizione, è applicato al patrimonio artistico italiano che non ha pari al mondo, ecco, ha creato questa attenzione più mainstream per
sì.
il documentario, che sinora era stato probabilmente più relegato a un prodotto prettamente di fruizione televisiva
sì,
e per pochi.
Sì, sì, tra l'altro appunto il cinema, il linguaggio del cinema permette di guidare lo sguardo dello spettatore con una particolare sensibilità, proprio a soffermarsi su certi particolari che in una visione invece anche solo appunto di visitatore d'un museo magari non c'è, si è un po' distratti, non si arriva. Invece appunto con la concentrazione della sala buia permette, adesso lei citava il Davide di Michelangelo, citava la Pietà di Michelangelo, San Pietro, sono opere che tutti credono di aver già visto, poi le vedi in un'opera come questa e ti accorgi di non aver mai notato
esatto.
quelle, no,
di vederle per la prima volta, proprio questa
sì.
un po' la sensazione. Ma così come lo stesso discorso vale un po' per le opere pittoriche, penso a un'altra cosa che mi viene in mente, che c'era stata segnalata da molte persone del pubblico di Firenze degli Uffizi, la prima volta che si notavano ogni singolo dettaglio di ogni specie botanica raffigurata nella Primavera di Botticelli.
Sì, che normalmente appunto
non si riesce
si
a vedere, poi
con,
invece con una fotografia in altissima risoluzione in cui su uno schermo da 11 metri andiamo a zoomare, quindi concentrare l'attenzione su quello specifico fiore, quella specifica pianta, facendo capire l'attenzione che aveva avuto in questo caso Botticelli, che aveva inserito in un prato centinaia di specie di piante e fiori diverse, ecco, quella cosa lì si vede e si è avuta la consapevolezza per la prima volta fruendo
attraverso il cinema.
Esatto.
certo. E, parlava prima del fatto che si tratta ovviamente di un'opera divulgativa, perché deve essere, no, aperta anche ad interessare chi normalmente non si interessa d'arte, ma basata però su anche consulenze di altissimo livello. Vogliamo nominare gli esperti
sì.
che sono...
Allora, questa produzione è la terza delle quattro produzioni cinematografiche che Sky realizza in collaborazione con il Vaticano, nello specifico Musei Vaticani con la Direzione dei Musei Vaticani, poi San Pietro delle Basiliche con il Centro Televisivo Vaticano, e Raffaello ci vede nuovamente partner dei Musei Vaticani, oltre a numerose autorità della Santa Sede che hanno concesso la realizzazione anche di riprese inedite, straordinarie. Nel film vedremo le stanze di Raffaello, così come le logge nel Palazzo Apostolico, che è un luogo normalmente non aperto al pubblico, così come la loggetta e la stufetta nell'appartamento del Cardinal Bibbiena. Quindi questo è stato senz'altro possibile grazie alla collaborazione della Direzione dei Musei Vaticani e delle autorità della Santa Sede, che hanno creduto insieme a noi in questo film e ci hanno consentito di realizzarlo, contribuendo alla sua realizzazione, e chiaramente anche al supporto, al sostegno dei tre celebri storici dell'arte coinvolti nel film, che prestano sia il loro volto, quindi fanno degli interventi appassionati ed autorevoli, sia hanno fornito la consulenza scientifica, primo tra tutti il professor Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani sino al 2016, che racconta con grande passione il periodo di Raffaello in Vaticano e svela anche, racconta e dettaglia anche quello che sarà poi una grande esclusiva del film, nel senso che nel film sveleremo per la prima volta la Cappella Sistina come apparve nel 1519, prima del giudizio universale, una visione che, per quanto per le fonti ad oggi pervenute non può essere filologicamente corretta al 100%, ma ipotizziamo che sia la migliore ricostruzione possibile con le fonti pervenute, una visione che nessuno ha più da 500 anni e che si vedrà per la prima volta sul grande schermo nel film.
Oltretutto è introdotto, adesso parlavamo del discorso cinematografico, no? Perché lo accennavamo prima all'inizio, ma forse può essere ora sfuggito nel corso della nostra conversazione. Questo non è solo un documentario, perché lo si racconta anche attraverso delle immagini di pura fiction, no? Il volto di Raffaello e quello di Flavio Parenti, abbiamo detto poi appunto della Fornarina di Angela Curri, e quindi viene raccontato proprio questa visione che nessuno ha mai visto.
Esatto.
Preparandola proprio attraverso anche uno sguardo indiscreto dello stesso Raffaello, che riesce tramite le chiavi che Bramante gli ha dato a vedere questo.
Intrufolarsi. Sì, questo fa proprio, come lei diceva, fa proprio parte del linguaggio e dell'approccio cinematografico per rendere il prodotto più empatico verso il grande pubblico. E quindi la nostra scelta è stata, e che segna anche un passo diverso rispetto ai prodotti precedenti, è stata quella di costruire delle scene che non vogliamo chiamare di fiction, perché non è fiction, delle scene di ricostruzione storica che riproducano il mondo di Raffaello ai tempi, quindi dei primi del Cinquecento, e che aiutino lo spettatore a entrare in quel mondo, comprenderne le dinamiche, entrare nei personaggi, per poi poter assaporare ancora meglio la digressione, e con più cognizione di causa, con più comprensione ed empatia, la digressione artistica che ne segue. E anche in questo caso, sempre ritornando al discorso della fusione tra mondo e l'altro, il mondo del cinema, queste scene di ricostruzione storica rappresentano un po' la sublimazione dell'unione di questi mondi, perché abbiamo messo al lavoro innanzitutto. Ci siamo ispirati a dipinti dell'Ottocento francese in cui si sviluppò il mito di Raffaello Sanzio e che rappresenta una sorta di testamento figurativo della vita dell'artista. Abbiamo deciso di mettere in scena quei dipinti come una sorta di tableau vivant e per metterli in scena nella maniera che fosse più artisticamente e scientificamente corretta, abbiamo unito eccellenze del cinema come lo scenografo Francesco Frigeri o il costumista Maurizio Millenotti con eccellenze che lavorano abitualmente per i musei. Faccio un esempio tra tutti: la Bottega di Fernate, che ha riprodotto per noi, seguendo le tecniche originali, quelli che sono i dipinti di Raffaello, come la trasfigurazione, che abbiamo inserito nelle scene di ricostruzione storica. A questo poi si aggiungono naturalmente i personaggi, gli attori che abbiamo individuato, scelto per interpretare i ruoli chiave, che sono Flavio Parenti nelle vesti di Raffaello, Angela Curri nella sua amata Fornarina, Enrico Loverso che presta un bellissimo cameo su Giovanni Santi, il padre di Raffaello, e Marco Cocci, autore del celebre epitaffio sulla tomba dell'artista.
E c'è con noi anche Angela Curri, no? Dicevamo, l'interprete della Fornarina. Quindi in realtà per te è stato molto importante guardare proprio questi quadri dell'Ottocento a cui si ispiravano poi le scene che sono state girate.
Sì, sì, assolutamente, perché con il regista Luca Viotto appunto ci aveva spiegato che le scene sarebbero state dei tableau vivant di questi quadri dell'Ottocento francese, e infatti se andandoli a vedere sono molto simili a quello che è dipinto in questi quadri.
Perché anche lì poi gioca molto la sorpresa, perché in realtà noi vediamo prima la vostra ricostruzione e poi torniamo a quel quadro che io perlomeno non conoscevo, quindi vedendoli dico: ah, ma allora è successo davvero.
Veramente, sì. Sì, sì, infatti c'è la prima scena tra me e Raffaello dell'incontro. Sì. E sulle rive del Tevere, perché si narra che i loro occhi si siano incontrati proprio lì ed è nato questo colpo di fulmine e da lì è nato questo amore passionale che è durato poco, perché lui è morto molto, molto presto, giovane. Però pieno di passione in realtà.
Sì, e poi ci sono in particolare la ricostruzione di due quadri, no? Cioè la Fornarina vera e propria, quella di Palazzo Barberini e la
velata. Sì, infatti io in questo film abbiamo ricostruito, viene raccontato il dipinto della velata, e infatti sono stata lì a guardare il quadro e per vedere cosa poteva esserci mentre succedeva realmente questo.
Perché in particolare la velata, devo dire, lo sguardo di
sì,
quel quadro,
cioè emerge tutto l'imbarazzo, lo sguardo che poteva esserci tra loro due, l'intimità che c'era in quel momento.
Sì.
Infatti per me, cioè, a me appassiona molto come Raffaello riusciva a catturare dentro i suoi quadri le emozioni dei personaggi che
sì,
dipingeva,
sì,
o anche semplicemente nel corpo dei personaggi quanto era vivo, cioè ogni personaggio è vivo nei
sì,
suoi quadri.
Sì, cioè infatti quel bellissimo passaggio quando si mette un po' a confronto è all'inizio del film, quando si mette a confronto lo stesso soggetto, il matrimonio della Vergine, appunto dipinto da Raffaello e dal suo maestro Perugino,
sì,
cambia tutto.
È completamente diverso, infatti quello che mi affascina anche di lui è come riusciva a copiare, cioè un po' cercava
a ispirarsi
sì, dai suoi maestri, però sconvolgeva tutto e sembrava, cioè, un altro quadro, lo stesso soggetto, gli stessi personaggi, però che prendono ancora più vita, più cioè, è molto più emozionante, tipo lo sposalizio della Vergine, il suo, rispetto a quello Perugino, a mio parere,
certo,
perché lui rende ancora più carnale, cioè, quello che dipinge.
Sì. E poi c'è appunto questo parallelismo un po' con l'ellenismo, che aveva questa capacità di fotografare una realtà
sì,
e non appunto di lasciarla statica.
Statica,
quindi,
sì.
Insomma, questa cosa qui è molto... Ma mi incuriosiva, prima parlavamo del costumista che vi ha vestito.
Sì.
Tu
sì,
hai
Maurizio
avuto
Milano.
Di indossare quell'abito meraviglioso che indossa la velata, è una cosa...
Sì, sì, infatti si narra che la manica dipinta in questo quadro sia una delle maniche più belle mai state dipinte nella storia dell'arte. E io ho visto... Cioè, Maurizio Millenotti ha costruito addosso a me quel vestito pezzo per pezzo e per me è stata una fortuna prima di tutto interpretare questo personaggio, ma anche essere a contatto con persone del cinema che hanno fatto i film più belli della storia del cinema.
Certo, sì. Ti ha detto il regista perché ha scelto te per il ruolo della Fornarina?
Penso per la purezza, l'ingenuità, poi penso che comunque fisicamente rispecchio molto la Fornarina, però credo per appunto lui cercasse
qualcosa dietro,
un personaggio sì,
non basta
etereo, puro,
sì,
sì.
Sì, 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 sì,
e poi che emotivamente riportasse sì, quei momenti, perché alla fine è un film, le parti cinematografiche che mi riguardano non c'è la parola, ma è tutto di sguardi,
sì,
di
è tutto basato,
immagine,
appunto,
quindi appunto come se fosse un dipinto, e penso che per quello mi ha scelto Luca.
Sì. E infatti poi ho scelto anche il viso appunto sensibilissimo di Flavio Parenti per
sì,
questo vostro rapporto che è soltanto di sguardi e che è
sì,
molto, molto toccante, anche perché parla di un grandissimo artista ma scomparso prematuramente, perché è veramente morto, è morto giovanissimo.
Cioè, in poco tempo ha creato veramente... più di
sì,
74, cioè,
un lavoro poi indimenticabile, perché
sì,
amato e apprezzato da tutti. Bene, allora io ringrazio le mie ospiti, ringrazio Angela Curri di essere stata con
grazie
noi, così come Cosetta Lagani. Vi ricordo che il film Raffaello, il principe delle arti, sarà proiettato la sera del 31 luglio nell'ambito dell'Isola del Cinema sull'Isola Tiberina, soltanto il 31 luglio, quindi non perdetelo, perché veramente è un film di grande emozione e di grande bellezza. Perciò grazie ad Angela Curri e a Cosetta Lagani di essere state
grazie,
con noi.
Grazie.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
She may be the face I can't trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, in ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Raffaello aveva dipinto una donna ideale nei quadri della Fornarina e della Velata, e Elvis Costello ha descritto una donna ideale nella sua canzone più famosa, She, che appartiene a diverse colonne sonore, tra cui ricorderete sicuramente i titoli di testa di Notting Hill. E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.